Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. La liturgia lo applica in modo particolare al periodo della Quaresima che oggi iniziamo, al cammino quaresimale. Chiediamo la grazia al Signore di poter cogliere gli doni che Egli ci vuole fare e perciò di iniziare questo digiuno come cammino di vera conversione, così come chiede la colletta, pensando alla Pasqua, pensando anche al momento storico che viviamo, ai tanti cambiamenti che viviamo, cosiddetti oggi sempre di più epocali, che ci chiedono di vivere in modo ancora più autentico la nostra fede, spoglia qualsiasi altra cosa che non sia la fede vera, la fede che ci è stata trasmessa dagli Apostoli. Chiediamo che tutto questo possa avvenire attraverso il segno della nostra conversione, della nostra disponibilità di cuore ad accogliere la conversione da parte del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Dal versetto 20 fino al versetto 2 del capitolo 6. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori, per mezzo nostro e Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, 1, 6, 16, 18. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, mi pareva che facessimo l'omelia di Agnata anche mercoledì del Cenere, almeno. No, qui no. A Montesole è così piccolo. Diciamo qualcosa, se qualcuno ha qualcosa, un pensiero, siamo un po' più brevi oggi perché poi c'è anche il rito delle ceneri.
Dico una cosa semplicissima, cioè il conforto delle letture sempre è particolare, perché Gioele chiama a uscire, radunate, indite, chiamate, esca. Questo qua, questo aspetto, esca lo sposo dalla sottana, la sposa dalla sottana, cioè non c'è nessuna esclusione, tutti sono chiamati a partecipare a questo pianto, a questa grande supplica, perdona Signore. E il Vangelo al contrario, in certo senso invita a chiudersi, a stare nel segreto. E mi pare che siano, che dicono in realtà la stessa cosa, cioè che tutte e due le letture, sia il profeta del Vangelo, chiamino a una grande verità del cuore, veramente a muoversi di fronte a Dio con urgenza. Però è un movimento che deve essere profondo, non può essere ridotto né a un'assemblea esterna né a una preghiera ipocrita, deve essere, insomma, quello che dice la lettura, per fare che sia questa urgenza di mettere se stessi di fronte a Dio e mettersi con un cuore largo, e anche in fondo la seconda Corinzi poi dice ancora questo, cioè c'è un momento favorevole che bisogna accogliere, e questo non va lasciato passare, non va perduto.
Anch'io mi riferivo appunto sul confronto tra le tue letture, tra Gioele e il Vangelo, e appunto mentre Gioele ti invita ad un'assemblea solenne, ad una riunione sacra, un solenne digiuno, e invece il Vangelo appunto sembra essere un movimento opposto, appunto a mettersi nel segreto del cuore davanti al Signore. Ma io penso che appunto le cose vanno insieme, perché questa solenne assemblea è l'assemblea di quanti appunto custodiscono nel cuore, come dice Francesco, il segreto del Signore, di quanti si mettono appunto, mettono la loro vita davanti al Signore. E questo movimento sembrava che risponde a quello che Gioele poi dice al versetto precedente, che non viene letto, dice: grande è il giorno del Signore, davvero terribile, chi potrà sostenerlo? E allora ho pensato che appunto questa solenne assemblea, questo solenne digiuno, di quanti appunto custodiscono nel cuore i segreti del Signore, si mettono in verità davanti a Lui, è il modo per sostenere questo, il giorno del Signore. e per vincere, che anche le preghiere, la colletta di oggi, ma anche le altre preghiere parlano appunto di una vittoria, di un combattimento, e il sacramento della Quaresima è un modo, dicevo in latino, dice un presidio, è un sussidio, un aiuto, mi sembrava che appunto è un aiuto fatto tutti insieme nella verità del cuore.
Sono due paroline che uso, mi sembra che si richiamino nel Vangelo, all'inizio proprio dice: guardatevi dal praticare le vostre giustizie, oppure la parola è vostra giustizia davanti agli uomini, e nel Tre Corinzi dice appunto: il Signore invece Dio trattò da peccato in nostro favore, Cristo, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. Mi sembrava che sì, cioè se le nostre opere buone, la nostra giustizia non diventa giustizia di Dio, sono, come dice Isaia, tutte le nostre opere buone sono canne immondo. Ecco, mi sembrava che diventare così, fare così, diventare giustizia di Dio, quindi con una purezza, con una pulizia, con una integrità tale, ecco, che non sono più le nostre giustizie, ecco, ostentate davanti agli uomini, ma davanti a Dio.
Le due paroline che ci sono nella seconda lettera a Corinzi, non in vano, mi hanno, e poi c'è il riferimento a questa parola accogliere, e è bello, l'accoglienza è sempre molto bella, ma non in vano mi è proprio sembrato che non lasciate spegnere la speranza. E quindi accogliere la speranza, perché per riconoscere il momento favorevole.
A me colpisce sempre tantissimo questo brano della lettera ai Corinti, in questa supplica, di supplichi ai nomi di Cristo, lasciate di riconciliare con Dio. E il fondamento di questo invito, di questa certezza che ci è data, è proprio questo rovesciamento. Colui che non commette peccato, Dio lo ha fatto peccato perché noi potessimo diventare giustizia. Si direbbe che più di così. E quindi è una parola che ci interpella, ci tocca molto molto da vicino. E sembra proprio l'appello di un padre che dice: non c'è niente, assolutamente niente, che possa essere al di fuori di questa giustificazione dal momento che Cristo l'ha assunto. Quindi mi sembra che da un lato è un invito proprio a una confidenza infinita, e dall'altro ci dà il fondamento anche di una speranza e di una invocazione anche per tutti gli uomini, che nessuno rimanga escluso da questa offerta di grazia in questo tempo favorevole.
In tutta questa lettura mi sembra fondamentale che, per rendere vera la nostra preghiera, la nostra supplica, la condizione fondamentale è la richiesta del perdono, che implica di riconoscere che siamo quello che siamo, che siamo dei peccatori. Niente viene chiamato la parabola dei due che vanno al tempio a pregare. Uno dice: ti ringrazio perché faccio tante cose buone, sono molto bravo. E l'altro che dice:
pietà di me perché sono un povero peccatore. Ed è la seconda preghiera che viene esaudita e che piace al Signore. Poi viene in mente anche la grande preghiera di Salomone quando consacra il Tempio. Le ultime parole sono: ascolta Signore e perdona.
A me sembra che sì, sono state rilevate le differenze tra il Vangelo e Israele, ma che sia necessario comunque sia il pentimento individuale della propria coscienza davanti a Dio, ma anche molto bello e molto necessario il pentimento di tutto il popolo e come un solo uomo davanti al Signore manifestato esteriormente.
Ecco, allora chiudiamo. Vi ho fatto un pensiero sul Vangelo, mettendolo a confronto anche con la prima lettura. È evidente che ci si riferisce a momenti diversi della liturgia e della vita di Israele. Là in Gioele siamo in un momento di convocazione della comunità tutti insieme. È chiaro che anche lì c'è l'ipocrisia, il rischio dell'ipocrisia c'è anche lì, è diverso, ma c'è anche lì. Nel Vangelo Gesù, e questo è che mi colpisce, mi ha colpito, prende invece parla di un altro momento, il momento individuale del rapporto con Dio, di ciascuno, per mettere in mostra appunto che tutto si gioca nell'intimo del cuore, nella coscienza, nell'intenzione, e quindi è lì che bisogna stare attenti a evitare il pericolo dell'ipocrisia, perché si insinua anche lì. L'ipocrisia si rischia dappertutto, c'è poco da fare, ne siamo soggetti, quindi bisogna avere attenzione. Però quel che mi ha colpito stavolta è che Gesù poteva anche prendere, per sottolineare il rischio dell'ipocrisia, anche un atto comunitario, la preghiera comunitaria, poteva benissimo sottolineare l'ipocrisia che si rischia, per esempio, venite qui, Isaia lo dice tante volte, i vostri sacrifici, le vostre feste, i vostri noviluni non mi sono graditi, perché voi venite qui poi fuori, fate ingiustizie, oppressioni, eccetera, e quindi questa è una ipocrisia. Però Gesù prende a esempio l'atto individuale, molto, molto bello, molto forte questo, perché è proprio lì che si vede ancora di più, per così dire, l'ipocrisia e il vanificare la grazia di Dio, perché è una grazia di Dio poter esercitare gli atti, le pratiche della giustizia, che sono chiamate così, l'elemosina, la preghiera personale e il digiuno personale, qui non è il digiuno, per esempio Yom Kippur, che è fatto tutti insieme, che sono le pratiche individuali e sono dei momenti in cui Dio pratica della giustizia nel senso che sono atti dovuti dalla Torah, dalla legge, insomma, che è la giustizia, lo si può intendere come l'elemosina, un atto di giustizia, per esempio, non tanto un atto di benevolenza, sì, è anche un atto di benevolenza, ma soprattutto un atto di giustizia, rendi al povero almeno qualcosa di quello che in realtà non è neanche tuo. E si può interpretare in tanti modi, atto di giustizia perché richiedono la giustizia di Dio, cioè qui la ricompensa. È molto bello qui pensato, e lì si gioca tutto nell'intenzione, perché se tu fai le cose per essere glorificato dagli uomini, per essere visto dagli uomini o perché ti notino, la tua ricompensa è già ricevuta. Volevi che ti notassero? Ti sei fatto notare, però quella è la tua ricompensa.
finita, non ce n'è un'altra, la ricompensa è una, scegli tu, se vuoi quella, quella è, ti fai notare, ma non ottieni la ricompensa invece della giustizia di Dio che è un'altra, appunto è molto più, sappiamo insomma, quello per cui si prega, per cui si digiuna, per cui si fa l'elemosina, ottenere la giustizia di Dio. Questo è gli atti sono appunto per contrastarlo, sono appunto la custodia della propria coscienza, delle proprie intenzioni, fino ad arrivare anche nell'elemosina, non sappia allora la tua destra quello che fa, ma la tua mano quello che fa l'altra mano, cioè deve essere nascosto anche a te per non incorrere in questo rischio. E in chiave parola poi che chiudiamo, anche nella preghiera, che lo fanno per essere visti, per essere manifestati, visti dagli uomini, e ci può anche essere un'intenzione buona. Se non vuoi fare polemiche sui rosari davanti agli ospedali, ho già fatto la polemica. L'intenzione è quella anche di convertire, di farsi notare, ma non è più l'intenzione della preghiera. Lo fai davanti a Dio. Non perché essere notato, probabilmente un fariseo poteva anche farlo, perché gli altri notassero che si deve pregare. Ma è già ipocrisia. La preghiera personale, falla davanti a Dio, perché ti ottenga, perché sia priva di ogni ipocrisia e perché posso ottenere la ricompensa, cioè quello per cui tu preghi, perché altrimenti la ricompensa è semplicemente che gli altri ti vedono, sei a posto, hai ottenuto quel che volevi, ma non ottieni di più.